qualche volta abbiamo parlato un po' su Satana, no? Le astuzie di Satana, come lui agisce. E sopra quella domanda che io mi ero fatto nel modo come lui agisce, il Signore mi ha aperto un mondo, no? E ho scoperto delle cose straordinarie nella Bibbia, però vedevo che era un tema che si prolungava troppo, infatti l'ho trattato lì a Mannheim per 2 anni, quindi ho voluto un po' adesso cambiare un po' tema. Anche se abbiamo condiviso qualcosa insieme, il Signore mi ha messo in cuore un altro tema, però anche un tema particolare. Grazie. Un tema particolare perché la parola di Dio ci tocca da vicino. La parola di Dio ci porta a mettere in pratica la sua parola. Questo è quello che dobbiamo fare. Però nel percorso di questo cammino vediamo che c'è qualcuno che ci disturba, che non permette che noi facciamo la volontà di Dio. E riflettendo un po' su questo, pensavo un po' alle riforme. Ovviamente quando pensiamo le riforme, pensiamo a Martin Lutero, no? Lo conosciamo abbastanza bene qua in Germania. Ma non voglio parlare di lui. Voglio parlare delle riforme personali. Ma cosa vuol dire riforme? Cosa vuol dire riforme? Vuol dire un cambiamento. Vuol dire un cambiamento, no? Rinnovare, modificare qualcosa. E questo ci chiama da vicino. Il Signore ci chiama da vicino a fare questo. Però mi sono chiesto, sì signore, va bene, parliamo delle riforme, va bene che si parla di cambiamenti e così via, ma dammi qualcosa per poter comprenderlo prima io. Cioè non voglio parlare di Martin Lutero, vabbè, lui ha fatto grandi cose comunque, no? E il Signore mi ha messo davanti un personaggio, perché non possiamo, almeno da parte mia, a volte comprendere qualche tema così. Ma avendo un personaggio che ha fatto delle riforme ti aiuta molto a comprendere. E vorrei condividere una piccola parte riguardo a queste riforme e ci facciamo aiutare dal re Giosia. Lo conosciate? Leggiamolo insieme qualcosa, dai. In Seconda Cronache, capitolo 34. Dal primo versetto leggiamo così. Giosia aveva 8 anni quando cominciò a regnare e regnò 31 anni a Gerusalemme. Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore e camminò per le vie di Davide, suo padre, senza scostarsene né a destra né a sinistra. L'ottavo anno del suo regno, mentre era ancora ragazzo, cominciò a cercare il Dio di Davide, suo padre. E il dodicesimo anno cominciò a purificare Giuda e Gerusalemme dagli alti luoghi, dagli idoli di Astarte, dalle immagini scolpite e dalle immagini fuse. In sua presenza furono demoliti gli altari di Baal e abbattute le colonne solari che c'erano sopra, e frantumò gli idoli di Astarte, le immagini scolpite e le statue, e le ridusse in polvere, che sparse sulle tombe di quelli che avevano offerto loro dei sacrifici. Bruciò le ossa dei sacerdoti sui loro altari e così purificò Giuda e Gerusalemme. Lo stesso fece nella città di Manasse, di Efraim, di Simeone e fino a Nefettali, dappertutto, in mezzo alle loro rovine. Demolì gli altari, frantumò e ridusse in polvere gli idoli di Astarte e le immagini scolpite. Abbatté tutte le colonne solari in tutto il paese di Israele e tornò a Gerusalemme. Fino a qui. L'ho letto più volte perché pensavo che questa parte andava bene. E invece no, mi sono ritrovato che su questo personaggio delle cose veramente molto ma molto importanti. Ma prima di andare a vedere qualche cosina, vorrei fare un passo indietro. Cioè, vediamo un re, no, che fece la volontà di Dio. Vediamo un re che inizia il suo percorso da piccolino, no? Inizia all'età di 8 anni, poi c'è un percorso a 16 anni, questo nel versetto 3, e poi sempre nel versetto 3, la seconda parte, il dodicesimo anno, lui ha circa 20 anni. Quindi un re che un poco alla volta inizia a fare ciò che piace agli occhi del Signore. Ma mi sono chiesto perché questo re fa queste cose così, diciamo, straordinarie. Perché questo re si trova ad affrontare, ad abbattere gli idoli e così via. Cosa è successo prima? Dobbiamo fare un passo indietro per capire cosa è successo prima. Nel capitolo 33, versetto 22, vediamo il padre di Giosia, Amon. Versetto 22 dice: egli fece ciò che male agli occhi del Signore, come aveva fatto Manasse suo padre. Offriva sacrifici a tutte le immagini scolpite fatte da Manasse suo padre e gli serviva. Questo è il padre di Giosia. Andiamo a vedere il nonno di Giosia, sempre nel capitolo 33. Manasse è il nonno di Giosia. E leggiamo così: Manasse aveva 12 anni quando cominciò a regnare e regnò 55 anni a Gerusalemme. Egli fece ciò che male agli occhi del Signore, seguendo le abominazioni delle nazioni che il Signore aveva scacciato davanti ai figli di Israele. Ricostruì gli alti luoghi che Ezechia, suo padre, aveva demolito, e rese altare a Baal, fece degli idoli di Astarte, e adorò tutto l'esercito del cielo e lo servì. Costruì pure altari ad altri dei nella casa del Signore, riguardo alla quale il Signore aveva detto: in Gerusalemme per sempre il mio nome. Costruì altari a tutto l'esercito del cielo, nei due cortili della casa del Signore. Fece passare i suoi figli per il fuoco nella valle di Ben Inom. Si diede alla magia, agli incantesimi, alla stregoneria. Istituì degli evocatori di spiriti e degli indovini. Si abbandonò completamente a fare ciò che male agli occhi del Signore, provocando la sua ira. Mise l'immagine scolpita dell'idolo che aveva fatto nella casa di Dio, riguardo alla quale Dio aveva detto a Davide e a suo figlio Salomone: in questa casa e a Gerusalemme, che io ho scelto fra tutte le tribù di Israele, porrò il mio nome per sempre e farò in modo che Israele non muova più il piede dal paese che ho assegnato ai vostri padri, purché essi abbiano cura di mettere in pratica tutto quello che ho loro comandato, cioè tutta la legge, i precetti e le prescrizioni date per mezzo di Mosè. Ma Manasse induce Giuda e gli abitanti di Gerusalemme a sviarsi e a far peggio delle nazioni che il Signore aveva distrutto davanti ai figli di Israele. Ecco perché Giosia si ritrova davanti ad una situazione così brutta. Ma mi sono chiesto: come mai un re cade così in basso? Cosa abbiamo letto? Cosa aveva fatto Manasse? Aveva fatto questo: erese altare a Baal, l'idolo di Astarte, adorò tutto l'esercito del cielo e lo servì, costruì pure altari ad altri luoghi nella casa del Signore, costruì altari a tutto l'esercito del cielo, fece passare i suoi figli per il fuoco, si diede alla magia, agli incantesimi, alla stregoneria e istituì degli evocatori di spiriti e degli indovini. Che brutta cosa! Che brutta cosa! Ma come mai un re fa tutto questo? Sembra come uno del mondo, no? Forse anche peggio. Ma per capire ancora dobbiamo fare sempre dei passi indietro, perché non è stato l'unico a fare questo. Ci sono stati altri re che avevano fatto questo. Questo è un elenco di quei re che avevano fatto ciò che è male agli occhi del Signore. Questi sono coloro che avevano fatto la volontà del Signore. La differenza c'è, se noi contiamo, sono molto di più quei re che avevano fatto ciò che è male agli occhi del Signore. Ma allora mi sono chiesto: perché così in basso? Ovviamente noi siamo qui a leggere la storia, a meditare questa storia, e per noi è impossibile comprendere che un re possa fare queste cose. O un figlio di Dio può fare queste cose. Perché giustamente noi lo vediamo così e sembrano delle azioni comunque brutte, no? E siamo pronti magari a giudicare, no? A dire sì, però questo re è perché e così via. Ne possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma noi non siamo diversi. Noi non siamo diversi da questo re. Forse ci sono delle cose che noi non facciamo, ma non siamo diversi da questo re. Un re che doveva servire Dio cade in questi peccati. Ma per comprendere dobbiamo fare ancora dei passi indietro. Perché io mi sono chiesto come mai, oppure come mai io a volte faccio delle cose, no? Facciamo dei passi indietro. Deuteronomio, capitolo 18, versetto 9. Quando sarai entrato nel paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà, non imparerai a imitare le pratiche abominevoli di quelle nazioni. Non si trova in mezzo a te chi fa passare suo figlio o sua figlia per il fuoco, né chi esercita la divinazione, né astrologo, né chi predice il futuro, né mago, né ingannatore, né chi consulta gli spiriti, né chi dice la fortuna, né negramante. Perché il Signore detesta chiunque fa queste cose. A motivo di queste pratiche abominevoli, il Signore tuo Dio sta per scacciare quelle nazioni davanti a te. Tu sarai integro verso il Signore tuo Dio, perché quelle nazioni che tu spodesterai danno ascolti agli astrologi, agli indovini, a te invece il Signore tuo Dio non lo permette. Ecco, Dio dà degli ordini e a volte per noi, io penso un po' al tempo d'oggi, a volte sembra che le parole di Dio pesano nella nostra vita. A volte viene difficile fare ciò che Dio ci comanda ed è questo quello che è successo a questi re. Per questo ho detto. Non siamo diversi noi, perché io mi sono chiesto se oggi abbiamo fatto la volontà di Dio. Se non abbiamo fatto la volontà di Dio o quello che Dio ci ha ordinato di fare, siamo uguali a questi re. Noi facciamo ciò che è male agli occhi del Signore, non servendo Dio. Ma la cosa mi colpisce molto nel primo verso che abbiamo letto, nel versetto 9, non imparerai a imitare. Allora, non imparerai a imitare. Leggiamo il capitolo 20, sempre Deuteronomio, capitolo 18. Scusate, capitolo 20, versetto 18. E dice così: affinché essi non vi insegnino a imitare tutte le pratiche abominevoli. Troviamo due espressioni così forti. Non imparerai e non ti devono insegnare qualcosa. Se questi re caddero così in basso, perché? Perché qualcuno gli ha insegnato un qualcosa diverso da quello che loro sapevano. Quindi qualcuno gli ha insegnati, loro hanno imparato quella cosa e l'hanno messa in pratica. Ma come abbiamo letto nel capitolo 18, a te invece, Signore tuo Dio, non permette che tu cammini così. Dio questo non lo permette. Quindi Dio raccomanda il popolo e raccomanda anche oggi a noi. Dio avverte il popolo e lo fa oggi anche a noi. Ma Dio ha cambiato pensiero. Leggiamo in Romani. Oggi un po' vi faccio sfogliare un po' la Bibbia. Romani. Capitolo 12, versetto 2. Cosa dice? Non conformatevi a questo mondo. Non è lo stesso pensiero che Dio ha, come ce l'aveva con il popolo di Israele, non ce l'ha con noi oggi? Non è la stessa cosa? Quindi non conformarsi, non adattarsi. Ma su cosa non dobbiamo conformarci o su cosa non dobbiamo adattarci? Il popolo di Israele commise le cose che Dio aveva vietato loro. Quindi il primo punto è: non si trova in mezzo a te chi fa passare suo figlio o sua figlia per il fuoco. Magari oggi noi non lo facciamo. Vi ricordate L'ultima volta abbiamo visto i sacrifici che il popolo faceva a Baal, a Dio Moloch, che sacrificavano i propri figli. Ecco, Dio aveva ordinato di non farlo, mentre loro l'avevano fatto. Né chi esercita la divinazione, magari forse non lo facciamo, né astrologo, né chi predice il futuro, né mago, né incantatore, né chi consulta gli spiriti, né chi dice la fortuna, né negromante. Noi non li facciamo queste cose, giusto? Siamo convinti? Li facciamo o non li facciamo? Forse qualcosa la facciamo, magari non tutto, no? Perché giustamente non facciamo sacrifici al Dio Moloch, quindi non diamo i nostri figli in sacrificio e così via, ma c'è un qualcosa che mi ha colpito. E spesso noi cadiamo in questo. Dio vieta al popolo di Israele e lo fa oggi anche a noi, i suoi figli, la Chiesa. Né chi esercita la divinazione. Che cos'è la divinazione? Vi siete mai chiesto che cos'è? La divinazione si intende l'interpretazione di segni, di simboli e di eventi. E vi dico che in questo mondo cammina in quella direzione. E a volte noi facciamo delle cose perché siamo abituati a farle. Noi siamo pagani, noi veniamo in una cultura diversa, no? Ma la scrittura comunque, Dio ci vuole modellare la nostra vita. Per questo dobbiamo fare delle riforme iniziando da noi stessi. Quindi, diciamo, il mondo intero va in questa direzione, l'interpretazione di segni, di simboli e di eventi. Ed è una cultura molto antica, che viene praticata anche oggi, al tempo nostro. E questo era il loro simbolo che usavano per dimostrare la loro divinazione, questo qua. Oggi, perché Satana è diventato pure moderno, si usa quest'altro simbolo qua. Non dobbiamo dimenticarci che Satana comunque è anche moderno, no? Quindi vediamo, cioè questo c'è sempre. Ora tutti e due camminano insieme, questi due simboli. Però guardate che differenza che c'è. Prima era troppo brutto magari, ma allora andava anche bene, no? Oggi, essendo che lui è diventato moderno, usa questo. Non mi dite ora i significati perché è un po' complicato, no? Però quello che vi voglio dire che comunque Satana si usa anche di questa immagine per portare avanti un po' il suo pensiero. Quindi noi andiamo dietro a eventi, segni e così via. E qua, sì, 2 o 3 mesi fa con un mio collega tedesco, siccome pioveva tanto, no? E quando piove nella pozzanghera, che cosa fa? Bollicine. Ci siamo o no? Allora, giù in Sicilia si dice che quando c'è questa bollicina smette di piovere. Il mio collega mi fa: no, quando c'è questa bollicina ancora continua a piovere. Dico: ma come è sto fatto? Una cosa è qua un'altra cosa. Questo è un segno. Questo è divinazione. Che i nostri antenati ci hanno insegnato in questo modo. Oppure una gattina che si lecca gli orecchi e così via. Questi sono segni, perché alcuni dicono se la gattina fa così, continua a piovere o piove, non so, cose così. Sono cose che noi sappiamo. E ci sono tante altre cose che comunque vengono tramandati. E questi sono divinazione. Magari uno di noi non li sa, magari c'è chi li conosce, ma voglio andare avanti e raccontarvi questo. Luca apre la Bibbia a caso, punta il dito sul versetto che gli capita, lo legge e se ne va tutto contento, con la convinzione che Dio abbia parlato. Cosa ne pensate? E anche un sistema può essere un sistema buono? per parlare con Dio, meditare con Dio, non so, conoscere Dio, un sistema buono. Però a volte non abbiamo tempo, è più facile, no? Basta che leggo un paio di versetti, già mi basta, no? Il primo che capita, perché purtroppo si corre, non abbiamo il tempo di fermarci. Questa è una divinazione e si chiama bibliomanzia. Questa è una divinazione, perché il Signore non ci chiama a cercarlo a caso. Lui vuole un rapporto intimo con te. E a volte noi critichiamo quel re che ha fatto determinate cose come se noi siamo giusti, ma anche noi dobbiamo riflettere. Dio vuole una intimità particolare nella tua vita. Dio vuole che tu lo cerchi. Dio vuole che tu ti prendi del tempo, anche se oggi il tempo non c'è. Ma noi dobbiamo prenderci del tempo. Dobbiamo cercare Dio, dobbiamo meditare la sua parola. Cosa gli disse Dio a Giosuè? E su questa legge medita giorno e notte. Certo, non è che Dio vuole che tu non riposi, no? Però avere nella propria mente il pensiero che ha Dio a riguardo nella mia vita e così via. Perché è Dio che modella, è Dio che cambia la nostra vita. Non è la semplice predica che noi ascoltiamo, non è quella. Non è quella, è il rapporto che tu hai con Dio che cambia la tua vita. E questo non deve mai mancare. E sapendo che magari leggo soltanto un fogliettino del calendario, mi basta, non è così. Non è quello avere il rapporto con Dio. Dio vuole che tu ti fermi e lo cerchi con tutto il cuore, costantemente, non ogni tanto. Perché se lo faccio ogni tanto cado in questo tipo di peccato. Adele tira sorte quando deve fare una scelta. Prende due nastri, uno più lungo, uno più corto, e decide in base a cosa estrae. Questo si chiama cleromanzia. E fa parte della divinità. In che modo tu fai le scelte? In che modo noi facciamo le scelte? La monetina è uguale. In che modo noi facciamo le scelte? Consultiamo il Signore quando facciamo delle scelte? Certo, però forse su delle cose importanti, no? Non so, devo costruire, magari, Signore, dammi saggezza, dammi la possibilità. Un esempio, no? C'è qualche fratello ammalato, no? Preghiamo per quel fratello, perché è anche giusto pregare per quella cosa. Cioè, quanto io faccio delle scelte importanti con Dio? Se io vado a fare shopping, Dio è con me? È scontato. Un paio di scarpe è scontato averlo, no? Dio è con me quando vado a fare shopping. È una scelta che noi facciamo nella nostra vita. E poi quando dobbiamo andare, non so, fare distribuzione calendario, opuscoli, magari forse non ho tempo. In che modo noi facciamo le nostre scelte? Poi c'è chi attribuisce ai sogni significativi e significati e indicazioni. E questo si chiama oniromanzia. A volte ci sono alcuni che vanno dietro a questi segni o sogni, no? Cercando di fare qualcosa o andare avanti in questo modo. Anche questo è peccato. È vero che Dio si rivela, può rivelarsi pure con i sogni, ma non è che io devo vivere per quella cosa. Dio si rivela in tanti modi e in tante maniere, ma il mio tenore di vita non deve essere alla ricerca di quelle cose, ma il mio tenore di vita deve essere aggrapparmi a Dio. E su questa legge medita giorno e notte. Conoscete queste cose? Girano intorno a noi, no? Su WhatsApp, qualcuno lo manda, è bello. Però vi devo dire una cosa, questa qui è anche divinazione. Questo tipo qua è anche peccato. Voi dite, ma in che modo? Si parla del Signore, si parla... Sono pensieri che non vengono dal Signore. Sono pensieri che vengono da persone umane. Io ho fatto una ricerca e il 90% sono pensieri cattolici. Sono preghiere fatte a Maria, dove magari noi troviamo, non so, Signore grazie. Sono pensieri tolti da quelle preghiere, piccole frasi colpite da quelle preghiere, e hanno fatto queste cose qua. Però noi li mandiamo. È più facile avere un piatto pronto e mandarlo che scrivere un tuo pensiero, una tua riflessione e mandarlo. Miei cari, dobbiamo stare un po' attenti. Sembra strano, però è così. Il Signore mi ha chiamato a riflettere anche su queste cose. Perché vuoi o non vuoi, in qualche modo noi cadiamo. Perché noi vogliamo tutto pronto, perché non abbiamo tempo. Quindi questo è un qualcosa di pronto, senza sapere da dove viene. Senza sapere da dove viene. Certamente Dio parla e parla in tanti modi, in tante maniere. Ma Dio vuole un rapporto particolare con te. E dico soltanto una cosa sul personaggio di Giosia e poi concludiamo così. Ritorniamo di nuovo in seconda cronaca. Leggiamo di nuovo i versetti che abbiamo letto all'inizio. Seconda cronaca, capitolo 34. Dice, Giosia aveva 8 anni quando cominciò a regnare e regnò 31 anni a Gerusalemme. Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, un bel esempio che lui ci dà. E camminò per le vie di Davide suo padre, senza scostarsene né a destra né a sinistra. L'ottavo anno del suo regno, mentre era ancora ragazzo, cominciò a cercare il Dio di Davide, suo padre. Nessuno gli aveva chiesto cosa doveva fare. Nessuno gli ha chiesto in quale direzione doveva andare. Lui ha avuto il desiderio. Lui inizia a cercare, inizia a camminare, inizia a ricercare il volto di Dio. Lo fa lui. E quando lui inizia a fare questi primi passi, ecco che inizia a fare la volontà di Dio. Capite un po'? Avere il desiderio. I credenti oggi non hanno più desideri, non abbiamo più questo sentimento, non sappiamo che cos'è, forse per le nostre cose sì, ma per Dio ci siamo dimenticati. Avere il desiderio ti spinge a fare qualcosa, ti spinge, non è che io ho un desiderio e rimango seduto, no, mi spinge a fare, se io ho un desiderio di comprarmi qualcosa, io parto, no? Trovo il tempo, parto, non so, in quale negozio, giro, dedico ore, perché c'è qualcosa che mi colpisce, che a me piace. Nei credenti questa cosa è svanita. Giosia è lui che fa il passo, spinto dal desiderio. Se noi vogliamo fare dei cambiamenti nella nostra vita, questo è il primo passo che bisogna fare. Vogliamo fare delle riforme? Vogliamo cambiare? Questo è il primo passo, avere il desiderio per il Signore. Avere il desiderio di fare la volontà di Dio. Oggi c'è stato un desiderio da parte nostra. Mi ha spinto a fare qualcosa? Io ho chiesto al Signore, Signore, io non voglio che tu mi dia tanta conoscenza, ma io voglio la conoscenza giusta che mi permette di mettere in pratica quello che tu mi dici. Perché tutta la Bibbia gira sempre in quello. Medita giorno e notte, così prospererai, così potrai andare avanti. Il Signore vuole che noi pratichiamo quello che Lui ci dice. Noi dobbiamo praticare quello che Lui ci dice. Abbiamo cantato, no? Fra breve il Signore tornerà, fra breve il Signore ci porterà lassù in cielo, ma con quale faccia andremo lassù? Signore, sì, ma sono stato stanco, ho passato un momento difficile. Con quale scusa andiamo davanti a Gesù? Davanti a Dio? Con quale scusa? Il desiderio di Dio si deve alimentare sempre. È come quel fuoco, che noi accendiamo quel fuoco, se noi non buttiamo legna, che cosa fa quel fuoco? Prima o poi si spegne. Noi dobbiamo alimentare il desiderio. E non è guardando gli altri che scaturisce questo. No, è il rapporto che tu hai con Dio che scaturisce il desiderio ogni giorno. Capite la differenza? Perché a volte noi guardiamo sempre gli altri. Sono gli altri che devono fare, oppure gli altri che mi devono dire. No, il Signore ti ha dato un comandamento. Vai e predica la sua parola. Lui ci ha dato questo mandato. E dobbiamo iniziare proprio da lì. E il resto è il Signore che lo fa, senza aspettare altri. È il Signore che lo fa. Quindi non aspettare che qualcuno ti spinge, ma fatti spingere da Dio per fare la sua volontà. Ho voluto condividere questa piccola introduzione con voi. Vi invito a meditare su questo personaggio, Giosia, e leggerlo più volte. Io non so quante volte già l'ho letto. Ogni volta che lo leggo c'è sempre un messaggio che il Signore mi dà. Perché sto imparando in questi ultimi anni proprio questo. Non leggerlo soltanto, ma rileggerlo più volte. E veramente il Signore ti parla in un modo diverso. E quando il Signore ti parla per il tuo bene, ti parla per i tuoi cambiamenti, ti parla affinché tu lo possa servire e che il Signore ti possa benedire. Amen.